Continuando nel nostro percorso Dio che ama ancora, questa sera abbiamo dato il titolo Una famiglia speciale.
Manicomiale.
Non hanno capito.
Manicomiale.
Allora, la figlia la conosciamo tutti quanti, non c'è bisogno di presentazione.
La settimana scorsa che dico padre Ringo, tirami via quel tavolo, tirami via quel tavolo. Ma è la comodità, ma è la comodità. Questa mattina padre Michele alla messa delle sette ha detto che se è una famiglia speciale vuol dire che la risposta che è stata data al Dio che chiama certamente sarà stata una risposta positiva. Ci ha messo un po' di fantasia, però una risposta c'è stata, che sia positiva o meno una risposta c'è stata. Quando uno chiama deve usare uno strumento. Come si fa a chiamare qualcuno? Si usa che cosa? Si usa la voce. E quando la voce chiama e si entra in azione e si risponde a questa chiamata, voce è, ma la voce che entra in azione si chiama vocazione. Quindi è una risposta, positiva o negativa, però è una risposta. Guardate che anche proprio con l'alfabeto, voce e vocazione, è proprio uno sviscerare questa parola, ma non l'ho inventata io, è una cosa giusta, è una cosa vera. Io mi sono sposata con il Luigi nel 1971, il 24 di novembre. Il 23 novembre, la sera prima del matrimonio, si presenta a casa mia padre Marco. Avete conosciuto quasi tutti, ci ha tirati grandi, i settantenni del giorno d'oggi. Siamo stati adolescenti nelle sue mani. Si presenta a casa mia e mi dice: ti ho portato un regalo di nozze. Ma no, padre Marco, perché ti distruggo? Gli dà due libretti, intitolati Costruire un focolare, uno per lei, e Costruire un focolare per lui. Apro subito, curioso, appena lui se ne va, apro questo libretto e mi capita una pagina di questi due sposi che raccontavano la loro storia, e in quella pagina narravano il lutto che avevano vissuto per la morte della loro bambina. E io dico, padre Marco, dice, bello non ne ha, in un giorno di festa mi porta un libretto del genere dove mi rattrista, dove mi preoccupa. Ho chiuso il libretto il 23 novembre del 1971, l'ho riaperto il 12 gennaio del 1982, perché quella pagina riguardava me, era morta la mia bambina. Allora sono andato a vedere cosa avevano fatto quei due genitori che prima di me avevano vissuto un'esperienza così tragica. Ma la mia bambina era nata, allora Paolo aveva già 9 anni, io lavoravo, le mamme che lavorano sanno cosa vuol dire avere bambini a casa ammalati ed essere al lavoro e non poter stare con i bambini. Paolo ne aveva sempre una, se non aveva la tonsillite, era l'otite, era la bronchite. E la seconda gravidanza proprio non avevamo nessuna intenzione di cercarla. Succede che una signora mia amica rimane incinta e durante i suoi primi anni di matrimonio non riusciva ad avere figli. Dopo un poco tempo ne ha avuti tre, una dietro l'altra. Ma la terza era un problema serio, perché nasceva in un momento in cui il marito aveva perso il posto di lavoro, e la mia amica aveva rinunciato al suo posto di lavoro perché il marito guadagnava bene, le due bambine erano piccole da curare, si trova incinta per la terza volta e mi dice: per questa creatura ci dà dei problemi, non possiamo farla nascere e vivere in difficoltà, ho deciso di abortire. In casa nostra la parola abortire suona male, suona da bestemmia, è un insulto a Dio, lui ti dà una vita e tu la butti via. E così io e mio marito abbiamo pensato come fare per aiutare questa famiglia, questa donna, per impedirle questo gesto di cui senz'altro poi si sarebbe strapentita. E allora le ho detto: guarda, facciamo una cosa, cerco anch'io una seconda gravidanza, di modo che ti passo il mio stipendio e tu, mentre ti è grande il tuo, ti arrivi anche il mio. Lo Spirito Santo mi aveva aiutato, ho detto fatto, la mia amica ha accettato la risposta, la sua bambina nasce ad ottobre e la mia, il tempo di rimanere incinta, nasce a dicembre. La sua oggi ha 36 anni, lavora, sta bene, e la mia dopo 12 giorni dalla nascita l'ho sepolta. E col Padre Eterno avevo tagliato i rapporti perché non si poteva trattarmi in quel modo lì, ci avevo messo tutta. La mia bambina è nata sanissima, una bambina di 3 kg e 8 etti. Alla nascita ha presentato subito una grossa difficoltà respiratoria perché aveva le costole, anziché essere messe bombate, erano attaccate allo sterno appiattite, per cui non potevano espandersi i polmoni, il cuore era schiacciato. Da subito in patologia neonatale Fabiani ha detto che non sarebbe vissuto. E se le mamme hanno la depressione dopo il parto, quando il bambino sta bene, immaginatevi cosa può essere per una mamma quando il bambino viene sepolto. E allora lì, dopo che ho fatto tutte le mie dimostrazioni al Padre Eterno, abbiamo pensato che un'altra gravidanza bisognava cercarla, non per la necessità di aiutare qualcuno, ma proprio perché a Paolo avevamo presentato una figura con un volto ben preciso e che lui aveva già costruito nel suo futuro la presenza di questa figura, di questa persona che era sua sorella. Per cui i genetisti ce ne hanno detto di tutti i colori, ma noi siamo partiti, io e Paolo. La mia Chiara Maria è morta il 12 di gennaio, nel mese di giugno partiamo io e Paolo con i ragazzi liceali del Don Comelli e andiamo a Lourdes. Andiamo a Lourdes a chiedere la grazia di un'altra maternità. E 18 sono le apparizioni che la Madonna ha fatto a Bernadette e 18 sono le volte che io ho promesso alla Madonna di portare tutti i figli che lei mi avrebbe mandato. Nasce Maria Vittoria, sanissima, a Genova al Gaslini al sesto mese di gravidanza volevano farmela abortire perché mi dicevano che avevo un femore più corto dell'altro. Maria Vittoria la conoscete tutti. E Maria Vittoria aveva 3 mesi e mezzo ed era già a Lourdes sotto la grotta con noi a ringraziare perché era nata una bambina sana. Io alla Madonna ho detto: tutti i figli che mi dai per 18 anni te li porto, e non ho ancora finito adesso di andare a Lourdes perché di figli ne sono arrivati tanti in modi diversi. Questa è la vocazione definita da me e da Luigi ad una genitorialità affidata a qualcuno del piano superiore, perché affidata solo alla scienza non ci sarebbe mai stata questa creatura. Maria Vittoria nasce il 13 di maggio e lì ho capito che avevo sbagliato Madonna. perché quelli si rimangono la Madonna di Fatima, non è la Madonna di loro. Ma fa niente, ma sono sempre andato a lui lo stesso. Maria Vittoria cresce e quella che ha chiamata, qualcuno non la smette, ha i suoi disegni, e a un bel momento è come se nelle orecchie mie di Luigi ci fosse un ripetitore di quel pezzo dell'Apocalisse che dice: io sto alla porta e busso, e se mi apri vengo a far cena con te. In quel periodo, sull'Avvenire, c'era una rubrica che si chiamava SOS Cerco Famiglia, e presentavano la storia di un bambino che nessuno voleva perché aveva dei problemi. Il temperamento di Luigi lo conoscete tutti, è molto più pacifico, calmo, tranquillo di me, e santo subito. E io dico: Luigi, guarda, sto povero qui, non vuole nessuno. E Luigi mi dice una parola: telefona. Oh, vuol dire avere carta bianca. Abbiamo telefonato, ma comunque, per farla breve, il nostro primo bambino adottivo diverso, Davide, è arrivato a casa nostra. Aveva 3 mesi, oggi ha 31 anni, e ci è scoppiato il putiferio in casa nostra. Mia mamma, presidente diocesana di Azione Cattolica, mia suocera, mia mamma insegnante, donna di una certa cultura, di una certa fede, mio suocero, una donna meno colta, però andava a messa durante i giorni feriali 3 volte al giorno. Una volta andava a sentire la messa lei, una volta accompagnava la sua amica perché aveva il bastone, una volta andava perché raccoglieva le elemosine ai funerali. Comunque, sembrava una donna di fede. Ci hanno fatto una battaglia all'ultimo sangue, perché dicevano che era un capriccio che avevamo in testa io e mio marito. Mia mamma arrivava vicino al cancello dove abita adesso Paolo, in Corso Torino, si appoggiava alla Filomena Marturana e diceva: sarebbe stato meglio se mia figlia si fosse fatta comprare una pelliccia di visone per capriccio, anziché portare a casa un figlio che sarà, e diceva le cose più brutte di questo mondo. Mia suocera le diceva più cattive ancora, ma non lo dico perché parlo della suocera, era proprio la loro paura, era proprio la loro contrarietà, era la loro incapacità di capire perché. Io e Luigi ci siamo interrogati tante volte. Alla sera eravamo a letto abbracciati e ci svegliavamo, e non ci svegliavamo, al mattino nella stessa posizione, ancorati a delle paure anche noi. Stavamo buttando per aria 3 famiglie, quella di mia mamma, quella di mia suocera, la nostra. Andiamo a vedere questo bambino, torniamo e Paolo ci dice: com'è il fratellino? Noi l'avevamo visto per la prima volta nella nursery di un ospedale, dove c'erano neonati agghindati a festa, e questo bambino, che non era più tanto neonato perché aveva già 3 mesi, appoggiato su un seggiolino con una tutina con le maniche lunghe, con un ciuffettino di capelli che gli girava intorno alla testa, con una lingua alta così che gli penzolava fuori dalla bocca, e abbiamo pianto le nostre lacrime perché abbiamo detto: con Maria Vittoria di 4 anni, così estroversa, così bella, così, mettere un fratellino in fianco va a finire che ne roviniamo 2, pensierosi al massimo. Torniamo e Paolo dice: allora, avete visto il fratellino? Calma, abbiamo visto un bambino. Paolo aveva 17 anni. Paolo, abbiamo delle perplessità perché questo bambino, anche a livello somatico, è importante il suo aspetto, e non ci siamo. La Maria Vittoria potrebbe... E Paolo dice la fatidica frase: mi mandate a messa la domenica, mi fate fare il chierichetto, mi insegnate ad essere onesto con i compagni a scuola, e adesso mi dite che un bambino bello ha diritto a una famiglia e un bambino brutto deve crescere in un altro ambiente. Noi non abbiamo neanche fatto una piega, abbiamo girato indietro la macchina e siamo andati a prenderlo, è venuto a casa, basta, chiuso. Cioè, era una legnata sui denti quella che ci stava dando, in un modo educato, però una legnata sui denti. È cresciuto Davide, sono arrivati altri bambini, ma in casa nostra la morte dei bambini è sempre in agguato. Paolo si sposa, nasce il suo secondo figlio, che oggi è campione di sci, campione di nuoto, che fa la seconda media che sta benone, ma che alla nascita aveva un problema, doveva essere operato al cuore. E questi due genitori, chirurghi tutti e due, la mattina dell'intervento del loro bambino si sono visti chiudere la porta della sala operatoria, che loro chiudono tutti i giorni davanti agli altri, se la sono vista chiudere davanti a loro, e dentro c'era il loro bambino. E le nonne sono sceme, perché soffrono per il nipote, soffrono per il figlio, soffrono per la nuora, non sanno più che santo andare a disturbare. Sono andati in chiesa, mi sono picchiato davanti al tabernacolo e gli ho detto: chiedimi quello che vuoi, tutto quello che vuoi, non mi interessa, ma mio figlio non deve nella sua vita portarsi il lutto che ho vissuto io per la mia bambina, perché poi la vita scorre e quando a 6 anni i bambini vanno a scuola, quelli nati nell'82 andavano a scuola nell'88. E dicevo: anche la mia sarebbe andata a scuola, anche la mia avrebbe fatto la prima comunione, anche la mia sarebbe andata all'università. E io non volevo che mio figlio avesse questo dispiacere che ha segnato la nostra vita, che poi è stato superato, che Padre Eterno ti aiuta, però è un segno. E lì entra in gioco ancora la voce davanti al tabernacolo, la pia, la voce da proprio non sentita, ma assorbita. E Gesù mi diceva: io sono rimasto solo nella notte del Giovedì Santo, tutti i miei amici se ne sono andati. Gli ho detto: capito, sta zitto, non dire più niente. Allora facciamo così: tu mio nipote me lo dai indietro sano e salvo, non deve neanche prendere una goccia, non deve neanche prendere una pastiglia. E io ti prometto che finché tu mi dai vita, tutti i giovedì notte, dalle 3 alle 4 di notte, io mi alzo a pregare, a farti compagnia. Alberto, sono 12 anni che è stato operato, sono 12 anni che io faccio questa banalissima cosa, non sono morta, ma mi ha proprio ascoltata. Io questa cosa la dico non perché voi dite: come bravo, che vita spirituale che fa quella lì. No, ve la confido, perché in un caso di disperazione totale, la preghiera notturna, io ho proprio avuto la conferma che è una delle cose più valide e toccanti per il Padre Eterno. Vedete che in questa traccia che mi sono fatta in questa esposizione racconto, narro un fatto angosciante, la morte della mia bambina, col pellegrinaggio a Lourdes e l'arrivo di una vita nuova. La patologia da sistemare del mio Alberto, la preghiera notturna e la ripresa ottimale. E uno può chiedersi: ma da dove ti viene questa forza? Ma chi te la dà questa salute per viaggiare dalle 3 alle 4 di notte a 70 anni e poi la mattina dopo quando ti alzi alle 6 non puoi più dormire, non le fai alle 4, poi sono le 4 e mezza, poi fai colazione, poi metti solo la lavatrice, non dormi più, ti alzi alle 3 di notte. Ma chi te la dà tutta questa roba? Questa capacità, questa arroganza, questa voglia di superare il tuo limite, la tua fatica, tutte queste cose non si comprano all'essere lunga, non ci sono. Io dico che è una benevolenza nei miei confronti, nei nostri confronti, da parte del Padre Eterno. Perché guardate che in casa nostra ci sono dei momenti in cui andare in bagno a fare la pipì è un lusso. Oppure ti siedi a fare la pipì e hai attorno 3 o 4, che ognuno ha il suo problema, che ognuno ti chiede qualcosa, che ognuno ha bisogno subito. Per cui è veramente un qualcuno che ti vuole bene e che ti sostiene in questa cosa, perché tu da sola non potresti farcela, ti schizza il cervello. Vi faccio un esempio che quando qualcuno si siede a tavolino per fare un progetto, allora se ci sono i soldi facciamo questa cosa, se non ci sono i soldi aspettiamo, ce li facciamo dare da questi qui, ce li facciamo dare da quello là. In casa nostra queste cose non succedono. I conti a tavolino li fa la provvidenza, non li facciamo noi. Anni fa, in una giornata missionaria tenuta qui dai frati, mio marito è venuto alla messa delle 10 e io sono venuta dopo. Missionari, cosa fanno? Cercano soldi, li hanno bisogno. Io ero andata a fare la spesa sabato, poi in piazza del mercato, avevo in tasca 50 euro e ne ho spesi 17. Perché i detersivi in casa nostra sono la cosa più dispendiosa. Avevo in tasca 33 euro di estero. Non so più chi era il padre che cercava, forse uno di Capoverde, non so più chi era. Arriva il momento della raccolta dell'elemosina e io dico, beh, insomma, alla messa prima c'è stato mio marito con 5 bambini. Lui di solito dà 2 euro a tutti, quindi 10 euro li ha già presi di là. Dico, ma sei dai, tiravo fuori, gli davo 1 euro, gli davo 2 euro. E lì ti arriva l'altra voce. Un qualcuno che mi dice, quanti soldi hai in tasca? Io non mi ricordavo più quanti soldi avevo in tasca. Li ho tirati fuori, li ho contati. 50 erano 17 che avevo spesi, avevo in tasca 33 euro. E dico, ho 33 euro, dico voi mica che gli dia 33 euro, non se ne parla poco. E sempre il mio amico mi dice, ma perché la mia vita non vale 1 euro all'anno? Ah, allora gli ho dato i 33 euro, se parlavo di 1 euro all'anno, gli ho dato i 33 euro. Vi faccio vedere questa cosa. È stata esposta perché il ricavato di quella giornata, parliamo forse del 2012, mi chissà, è stato di 4.733 euro. Se per voi quei 33 euro sono un caso, per me no, per me no. Non ci sarebbero stati se io non li avessi messi. In quel momento mi sembrava di buttare via dei soldi, mi sembrava di essere esagerato, mi sembrava di avere bisogno di. Questi frati, da quello là che mi ha portato il libretto la sera prima del matrimonio, a questo qui, con i 33 euro, nella nostra vita familiare si sono infilati in ogni modo. Quest'anno è stato per noi un anno veramente bello. La fortuna, la gioia, la grazia che è stata riservata a me e all'Antonella di poter curare un consacrato, un frate consacrato, Padre Bernardo. è stata una chiamata anche questa, è stata una chiamata. Una persona è stato missionario e a me ha fatto venire subito in mente quella roba qui. Aveva un carattere, mica so per la quale, eh? Mi ricordo, sono arrivato una mattina e lui era un personaggio, lui diceva tutto quello che pensava. Mi ricordo che sono arrivato una mattina e mi ha detto: questa mattina tu non capisci proprio niente, hai fatto l'amore tutta notte con tuo marito perché hai la testa da un'altra parte. E io sono rimasta lì e gli ho detto: ma hai proprio ragione padre Bernardo, ecco, lo sapevo, hai visto, io quelle cose mi le indovino sempre. Era una persona eccezionale. La preoccupazione mia, di Antonella e di tutte le altre persone che si avvicendavano attorno a questa persona, ai frati, non è stata quella di mantenerli in vita accanendoci in un modo che lui non voleva, ma è stato per garantirgli una qualità di vita fino alla fine. Lui sapeva tutto, noi sapevamo, ma la qualità di vita sua gli è stata riservata, tutelata. La mattina che è morto non ce la faceva più alzarsi dal letto, e c'era venuto il marito di mia figlia, l'avevamo appoggiato al lavandino, l'avevamo lavato, lui ci teneva davanti ad avere i piedi belli, le gambe belle, e io e l'Antonella palettate e pintanate di crema. Ma questa è una risposta, una chiamata, perché nessuno di noi è capace di fare tutto. Io dovevo andare a Lourdes, padre Bernardo doveva fare le iniezioni, l'Antonella non aveva mai fatto un'iniezione in vita sua, gli ho detto dai fagliela tu, e non ero mica capace. Ma la risposta alla chiamata in quel momento, ti veniva chiesto di aiutare una persona che soffriva e la tua opera era collaborazione con l'opera del Padre Eterno, perché la sua vita fosse fino alla fine rispettata. E poi nella nostra casa, oltre ai lutti, c'è entrato il dolore, quello con la D maiuscola, che non è un dolore fisico, che non è un dolore da malattia, che non è un dolore del lutto, ma è quel dolore che ti stacca la carne dalle ossa, che non ti lascia dormire, che veramente ti distrugge quello che può essere proprio la parte radicata, affettiva, più importante che tu hai. Il dolore di vedere un figlio che cammina su una strada che non è quella che tu gli avevi insegnato, non dico mica che è sbagliata, non è quella che tu ti aspettavi, non è quella che tu gli avevi insegnato, ma un figlio che è libero di scegliere la strada che vuole e che tu devi metterti a nudo, svestirti di tutto quello che è il rispetto umano. Cosa dice la gente? Che fine farà? Come posso impedire questa cosa? E allora anche qui ti piazzi davanti a un tabernacolo e gli dici: sta carta adesso come ce la giochiamo? Siamo in due, eh? E succede che al 27 di dicembre dell'anno scorso, la pazza sottoscritta si rivolge alla Madonna Lucia Felice, perché io sono ex allieva salesiana, e le dico: su questa strada non si può continuare, qualcosa si deve smuovere, e si deve smuovere qualcosa in un modo anche violento, non mi interessa, Però così non si può continuare, sulla strada del male i miei figli non ci devono stare. E parto il 27 di dicembre e vado a piedi, a Torino, in Basilica Maria Auxiliatrice. Vicino a Torino sono 110 km, non faccio mica l'autostrada a piedi, forse mezzo di paese. Mi sono fatto un percorso di 5 giorni, mi sembra, 23-24 km al giorno. In mezzo alla campagna, una cosa bellissima, bellissima, da sola. Dicevo, quanto devo usare i misteri della gioia, della luce, della luce, dolorosa. Dicevo la coroncina della Divina Misericordia. E poi dicevo quello che mi ha insegnato la mia nonna, il centro vecchio e eterno per le anime del purgatorio. Finito questo ciclo di preghiera, erano passate 6 ore, mi fermavo e riprendevo poi il mattino dopo. Quando sono arrivato sotto la cupola della Basilica a Torino, mi sono tolta le scarpe, sono andato in chiesa a piedi nudi e gli ho detto: io ho finito, adesso vediamo quando è che ti decidi a fare qualcosa e come lo fai. E mi ha ascoltata, e mi ha ascoltata, e mi ha ascoltata. Ha posto fine in un modo violento a quella che era il cammino di questa mia figlia su una strada che non era la strada del bene. Ha posto fine in un modo che tanti potrebbero dire: ma perché, ma perché? Oh, ma io avevo lasciato libera la Madonna, cioè l'avevo lasciata libera di scegliere in qualsiasi modo. Poteva fare ammalare me, poteva far morire mia figlia, poteva qualsiasi modo. E invece la Madonna ha scelto il suo modo, che a distanza di mesi devo dire che è stato materno. È stato proprio materno il modo che ha usato la Madonna per togliere da quella situazione mia figlia. Mia figlia è libera di sbagliare ancora. È libera, però da quella situazione, che era una situazione veramente di male, è stata tolta. Sant'Agostino diceva che tanto ti sarà perdonato perché tanto hai amato. Non spiegava bene cosa voleva dire amare, però ognuno questa terminologia se la può vivere, se la può intendere nel suo quotidiano. Io ho sempre avuto un po' il pallino. Quelli della nostra età crescevano con un catechismo che comprendeva tutti e 10 comandamenti, ma in particolar modo si fissava sul 6. Nessuno ci diceva cosa vuol dire non fornicare. Però quando parlavi del 6° comandamento si fermavano tutti. E forse per questa educazione che ho avuto, forse per gli anni di collegio, però ho sempre pregato tantissimo per la purezza dei miei figli, la purezza di cuore, di mano, di mente, la purezza fisica, quel corpo che ti è stato dato, che è stato creato, non lo devi restituire zozzo, lo devi restituire bello, pulito. E la purezza dei giovani al giorno d'oggi, ma neanche più dall'altare senti questa parola, ma fa bene perché altrimenti gli ridono dietro. Il mondo accusa tutti. Ti è capitata questa cosa perché tu hai fatto così, ti è capitata questa cosa perché tu hai fatto così. Se per disgrazia andate a finire nelle mani di professionisti, specialisti, psichiatri, psicologi, di gente che non ha coscienza, voi toccate un baratro spaventoso. A me è stato detto da uno specialista: lei ha bisogno di pubblico, lei ha bisogno di grandi spazi per raccontare la sua vita, lei ha bisogno, Allora, intanto sono venuto qui non per parlarti di me, ma per parlarti della situazione che mi sta a cuore. Di quello che ho bisogno io, grazie a Dio, avendo quel pezzettino di cervello che mi funziona ancora, lo so io. Ma se tu, professionista, mi vai a dividere, a spaccare la parte umana, carne e ossa, di mia figlia, dalla sua parte spirituale, tu sei un povero deficiente. Perché tu, la parte umana, carne ed ossa, con la chimica, con la farmacologia, con le medicine, in qualche modo la sistemi. Ma la sua parte spirituale, se non c'è chiara quella roba lì, non c'è santo che tenga. Non c'è santo che tenga. E invece ci sono tutti dei piani di studio, delle cose eccellenti, che tengono in considerazione la carcassa, tengono in considerazione la carcassa. L'anima eterna non la tiene più in considerazione nessuno. Ma perché non sono capaci? Ma perché non sono capaci? Ma anche i preti non sono capaci. Tanta gente scambia l'altare per un palcoscenico, perché sono qui io che parlo, quelli lì sono obbligati a sentirmi e posso dire tutto quello che voglio, nessuno può intervenire. Allora uno può dirsi: ma tu sei contenta di patire? Questo patire, questo soffrire, tu sei contenta di vivere una situazione del genere? Allora io non sono masochista, ma il mio patire ha un senso, ha un significato molto preciso. I nostri vecchi, che non avevano tante lauree, avevano buon senso e dicevano che la croce è formata da due assi e che la croce è più leggera se si porta in due che non uno solo, e che se il patire gliel'ha insegnato al padre, al figlio, cosa facciamo? Andiamo a chiedere l'esenzione noi? No, ma nel senso, dovrebbe dire essere diversi da lui, e io non voglio essere diverso da lui. Io non sono capace di soffrire come ha sofferto lui, ma io soffro per lui e con lui. Un altro fatto è successo nella nostra casa. Un amico, Peppino Bossi, qualcuno lo conoscerà, il papà della Veronica, è rimasto vedovo, si affianca un po' a noi, viene a letto con noi, amico del Beppi, e questo uomo si ammala. E questo uomo che ha speso una vita di volontariato non è più capace di fare niente. Un giorno lo incontro e non gli vado a chiedere come stai, perché si vedeva sulla sua faccia come stava. E allora gli racconto le mie frene. Le mie frene sono sempre o di natura finanziaria o di natura poco organizzata. Dico: Peppino, guarda che roba, devo spendere 50 euro alla settimana per una cesta di pane. Dico: quasi quasi mi compro io l'impastatrice e me la faccio io il pane. E questo Peppino mi dice: ma no, aspetta, guarda, parlo io con un mio amico. Per fare la breve, lui sono 2 anni che è morto, e noi, per la telefonata del Peppino, il suo amico, tutti i giorni abbiamo il panettiere che ci dà gratuitamente il pane fresco. E allora io, che sono senza limiti, sono un presuntuoso, sono un arrogante, e io sono sicuro che di lassù qualcuno mi ama, me ne fa passare di tutti i colori, ma di lassù qualcuno mi ama veramente, perché se addirittura si preoccupa di farmi avere i pasti tutti i giorni, e 50 euro alla settimana non li spendo più, c'è qualcun altro che si preoccupa. Adesso finisco però. Questo per dire, se ci fosse qualcosa di meglio per l'uomo, padre ce l'avrebbe dato, e invece ha dato il patire a suo figlio. Quindi è perché il meglio è il patire, ma non da masochista, il meglio da cristiano. Settimana scorsa non succede mai niente in casa nostra, proprio niente. La settimana scorsa una telefonata di una collega di Alessandra, che io non conosco, non so neanche chi è, e mi dice: c'è una ragazza ventenne che vuole abortire. C'è un movimento per la vita, tutto addosso a me. No, il mondo l'ha già salvato Gesù Cristo, io non ho questa pretesa. Mi dice il nome di questa ragazza e cavolo, conosco la mamma, conosco la nonna, conosco tutti. E allora, dopo 27-28 anni che non vedevo la nonna, mi presento a casa sua, come se l'avessi vista il giorno prima, e con un avallo ovviamente, e le dico: ma non ti ricordi mica come si chiamava quella signora là che aveva la fabbrica dei rubamani? Ho detto: perché non venne a comprare tanti e non mi aguardo più, tutte le volte. Ma no, ma si pensa il mio Dio, ma questo non è quella lì, no, diamine. Ma perché avete bisogno sui domani? Ah, perché il canostro piangono dalla mattina alla sera, dove come bisogno sui domani. E intanto sono arrivata a parlare della nipote, e la nipote è figlia di una coppia separata, un papà che è andato a finire su una strada, una religione diversa dalla nostra, che ha fatto la moglie e i figli, vive in mezzo ai boschi, una persona particolare, mica cattiva, diversa dal nostro modo di vivere. E la situazione economica in famiglia è crollata senza questo uomo. Questa ragazza era stata chiamata a fare la civilista e le davano 434 euro al mese se lei avesse accettato. In gravidanza non poteva più fare la civilista. E lei aveva deciso di abortire, ma non faceva mica niente di male. Lo Stato approva queste cose, no? Ci tassa su queste cose. E allora ho capito che il problema è un problema di soldi. E se io mi fossi messa a tavolino a contare i soldi che avevo in tasca e a fare un progetto, a fare una domanda, a chiedere a qualcuno come fare a recuperare questi 450 euro al mese, sarebbe trascorso del tempo, avrei delegato altre persone, non ho neanche fatto una piega, ho messo le mani in tasca, ho tirato fuori 450 euro, gli ho dato e gli ho detto: guarda, quel mese qui è pagato, tu sei liberissima di andare ad abortire. Io ti dico che finché il tuo bambino ha 2 anni, da adesso, inizio gravidanza, fino alla fine del secondo compimento dell'anno del bambino, questi 450 euro al mese ti arriveranno sempre. Se tu invece vai a fare la civilista, dopo 6 mesi 450 euro non li hai più. Non ha abortito, non ha abortito, ma non ha abortito perché il padre eterno ha fatto un lavoro meraviglioso, meraviglioso. Mia figlia, sua amica, è incinta anche lei. E questo lavoro meraviglioso è stato una ragnatela a cui aggrapparsi per dire: guarda che non sei da sola. Porto mia figlia a fare dei controlli, vieni con noi. È venuta a casa nostra, in casa nostra raccogliamo indumenti, e questa ragazza, fatto io lo stronzo, cioè abbiamo messo sotto gli occhi degli abiti da bambino, perché è una mamma giovane che vede gli abiti da bambino, e lei mi dice: ma questi li teniamo per il mio bambino? Io ho detto: ma non se ne parla neanche, per il tuo bambino compriamo tutto nuovo, no, quella roba qui. E il bambino l'ha tenuto. Ma la condivisione, ma quel benedetto signore che invece di mettermi in un casino che per me poteva essere la disperazione totale, sapere di avere mia figlia incinta, non sposata, senza lavoro, non ha finito la scuola, con una serie di problemi che più parlo più ne vengono fuori. No, è stata la cosa più bella del mondo. È stata la condivisione con questa ragazza. Io non sarei stata credibile da questa ragazza se non avessi avuto la stessa situazione in casa mia. E poi di figli in casa nostra ne sono cresciuti tanti. Ci sarà mica problema da levarne un altro. Assolutamente no. Questa qui è la storia di quella che voi definite una famiglia speciale. La famiglia manicomiale non è speciale. Ma per venire qui questa sera, che non sapevo proprio come fare questa traccia, perché una traccia dovevo farla. Io ho quel libretto qui, che oramai è andato, è consumato, liso, e che è l'imitazione di Cristo. Io dico un gloria al Padre, perché lo Spirito mi illumini. Io dico un angelo di Dio, il mio angelo custode, perché se sei addormentato si svegli un attimo. E poi apro a caso questo libretto. E c'è sempre la risposta, c'è sempre la risposta, c'è sempre la risposta. Lo posso fare anche in questo momento per terminare. Deve buttare a filetto, perché non si la legge di più. Sii gagliardo nell'agire e nel sopportare ciò che va contro la tua natura, aperto a caso. È così, è così. Via le domande, dai Elio. Elio è bravo a fare domande. No, vi dico la parte finale, ve la dico io. Allora, un bel filibustiere è stato San Pietro, l'ha rinnegato 3 volte. 3 volte l'ha rinnegato, non una volta sola, 3 volte. 3 volte nello stesso giorno, nella stessa notte, 3 volte. Se in una notte l'ha rinnegato 3 volte, chissà che cosa gliene ha fatto passare nei 3 anni che è stato con lui. Ma il Vangelo, tu non vai via. Ma il Vangelo dice che Gesù li amò fino alla fine. E questa è la nostra linea di condotta nei confronti dei nostri figli che stanno scappando, nei confronti della gente che viene a casa nostra, nei confronti di quelli che non ci vogliono bene. Gesù li amò fino alla fine, c'è poco da fare, la strada è quella lì. Dove vai? Pensavo che veniva a dire qualcosa. Ah, vai bene. Vieni qua, vieni qua.
Qualche domanda?
Se riesco dico 4 cose velocissime. Pia ha fatto un riassunto bellissimo della loro vita. Ho la fortuna di conoscerla dal 98, quindi ho pianto tutto il tempo perché ho vissuto con lei tutto quello che avevi raccontato. Ho un ricordo speciale suo, siamo cresciuti insieme da bambinetta e ci accompagnava molto spesso a Maria Nidis a Tornion nella settimana bianca. Eravamo in una camerata tutte insieme, tutte ragazze, e lei veniva con noi per raccontarci le sue cose personali. E mi ricordo sempre quello che diceva del marito di Luigi, una cosa bellissima. Diceva: non è mica così semplice il matrimonio, non è che io sono sempre felice, perché ogni tanto Luigi rompe le sue esigenze, la stanchezza, tutti i nostri figli, i nostri problemi. Sappiate che il matrimonio non è una cosa semplice, eravamo tutte coppiette, io con Mattia, Paolo con Annarita, Elina con Massimiliano, eccetera eccetera. Prima cosa, grande fortuna averlo incontrato. Seconda cosa, me la ricordo bene la prima volta quando Davide è venuto in comunità, 71. Quasi quasi non si faceva neanche toccare, era spaventato a morte e adesso lo conosco di tutti. Terza cosa, quei 50 euro a cui sono tornati stasera, perché la mia collega ha voluto condividere con questa ragazza 50 euro dei suoi averi, non è che sta nella ricchezza, eh? Ha quattro figli di una terna e sapete benissimo quanto prendiamo medici in pronto soccorso, non 6.000 euro al mese, no. Quarta e penultima, prometto, piango anche perché Pia ha condiviso un momento importantissimo della sua vita, la morte della sua bimba. Tante volte ci siamo trovati in cappellina a pregare per lei, dietro al santuario della Madonna di Pompei. E proprio in questi giorni lei sa che c'è stato un lutto importante nella mia vita e lei l'ha condiviso, anche padre John e padre Ringo, magari non lo so, ma padre John lo sa. E la Madonna di Lourdes e di Fatima ci ha aiutato tanto, ha dato grandissimi segni, grandissimi. E l'ultima che ho acceso il microfono, Fatima, no, la Madonna sbagliata, quanto ci ha aiutato in questi giorni.
Altre domande?
No. Ma più che una domanda, sono rimasto colpito perché ti conosco, ma in realtà non ti conosco. Almeno non ti conoscevo così. E sono stato mosso nel cuore a invidia, perché io non ho figli e non lo so perché, non mi interessa. Però il fatto che tu abbia con Luigi, perché non parliamo che sei tu da sola, sia riuscita a scolpire nella tua vita un'immagine della famiglia così precisa, così netta, e hai obbligato il Signore ad ascoltarti, a seguirti e a risolvere i tuoi problemi. Tu lo hai costretto, questa è la mia convinzione personale. E quindi questa invidia non è l'invidia del peccato che la Chiesa condanna, ma è un'invidia costruttiva.
Santa invidia.
Una santa invidia, dice Ringo. Ecco, quindi più che una vera e propria domanda, è un atto, diciamo, pubblico di riconoscimento e un grazie veramente grande.
Io sono venuto qualche volta in messa di mio fratello, ma non vedevo l'ora di scappare via, perché avevo un casino.
No, se c'è.
Vero, vero. Bella la Catalina, tutto bene. Qualcuno che vuole dire qualcosa, si faccia avanti.
No, io me la ricordo incinta la prima volta.
Avete già sentito cosa ha detto?
C'è il microfono, eh?
No, conosciamo da tanti anni. Senza frequentazioni, ma ci conosciamo. E me la ricordo incinta di Paolo. Io ero appena arrivata all'ospedale a lavorare e quando la vedevo passare, la matta, però come lei dice, manicomio adesso, lei, ma lei era così esuberante. Non... E poi l'ho vista nel momento del dolore, anch'io avevo avuto purtroppo un'esperienza. Ho un figlio, e mi ricordo, e c'era la novena della Madonna di Lourdes. E sono due momenti, forse condivisi senza sapere uno dell'altro. E per me, e devo dirti che ammiro tantissimo. Condivido quello che ha detto lui.
Altre voci? La parola da lega, adesso che tutti i voti, ma io lo ricordo.
possiamo chiudere qui.
Sì. No, io volevo fare i complimenti, sì, anche a tuo marito.
Che è l'unico santo che sia lì, te l'ho detto, santo
Tu sei un trascinatore, una trascinatrice, un generale, perché ci vuole, però davvero hai avuto a fianco, ce l'hai ancora a fianco, ce l'avrai avanti, una persona importante per te, ma che ha condiviso e costruito con te, cioè, siccome si parla proprio di famiglia, la famiglia è con i genitori, avete costruito insieme la verità.
Una famiglia speciale, che abbiamo definito.
Allora, vi dico una roba, la Fucina è un'associazione, non è niente, ha qualcosa a che vedere con la nostra famiglia. Però la Fucina è l'associazione che nasce all'interno della nostra famiglia. Perché? Perché abbiamo bisogno di accedere al banco alimentare, al banco farmaceutico. E se tu lo fai come famiglia singola, non puoi farlo. Se tu lo fai come associazione, la nostra ideologia vuole essere, con tutti i nostri limiti, ma il più possibile uguale a quella delle suore missionarie della carità di Madre Teresa di Calcutta, le quali non sono onlus, proprio per vocazione. Perché avresti tante agevolazioni essere onlus, nel senso che ti aveva il 3%, il 5%, il 3.000, io non so niente a livello di finanza, Antonella aiutami. Però vuol dire sedersi a tavolino e fare dei conti. Vuol dire che tu devi avere una persona addetta ai lavori, che ti registri, che ti fa, che ti tenga, che ti paghi tutto quanto per la parte che ti chiede l'amministrazione pubblica, e come dicono le suore di Madre Teresa, quest'anno magari può essere tanto quello che ti arriva dallo Stato, e tu assumi e paghi questa persona. Un altro anno non ti arriva più la stessa cifra, e tu questa persona come fai? Come fai? Dove te la metti? In più, questo è il motivo umano. In più c'è un motivo più importante, che è quello del provocare la provvidenza. Tu non puoi dimenticarti di me, tu non puoi, tu hai un dovere ben preciso, quello di ricordarti che io esisto, perché il Padre Eterno ci ha creati e ci ha messi insieme. L'istigare, il provocare la provvidenza, lei arriva sempre 5 minuti prima. Il mio pane che mi arriva tutti i giorni mi è arrivato 5 minuti prima che io pensassi a come fare e che quel povero disgraziato del Pepino rendesse l'anima a Dio. La provvidenza arriva sempre prima. Quando ti arriva un qualche cosa di strano, che tu dici, ah, ti arriva un'offerta considerevole, devi avere paura, perché immediatamente ti arriva un qualche cosa che non era nei tuoi piani, che non era nei tuoi progetti, e che tu con animo generoso devi rispondere. Quando abbiamo adottato, no, finisco, poi vado, quando abbiamo adottato l'Annaluce è stata abortita alla 25esima settimana di gravidanza, 25esima Alessandra, 25esima. Perché? Perché la mamma aveva scoperto con tutti questi esami che fanno adesso che la bambina sarebbe nata da ora. La mamma, secondo la legge italiana, in regola 200%, ha presentato una documentazione psicologica che l'arrivo e la nascita di questa bambina avrebbe creato un disturbo psicologico a lei, per cui la bambina va nel bidone. La mamma entra in ospedale con tutte le carte in regola, le fanno scegliere la manovra abortiva. Allora, ti addormentiamo e ti tagliamo con un taglio cesareo, o ti spalmiamo su delle candelette e tu fai un'espulsione del feto per le vie naturali? E questa donna ha scelto di essere addormentata con un taglio cesareo. Hanno tolto dall'utero questa bambina, Down, che pesava meno di 800 grammi, 795. Ma questa bambina qui, oltre ad essere Down, aveva un gravissimo difetto. Si è messa a piangere. Si è messa a piangere. Cosa fai? Le tagli la gola? Non puoi. L'hanno presa, l'hanno rianimata, l'hanno messa in incubatrice, bim bum bam. Ha fatto tre emorragie cerebrali, ha fatto due arresti cardiaci. Ma sei qui anche tu. È arrivata a casa nostra, ti ho visto adesso. È arrivata a casa nostra, non è stata miracolata, eh? No, perché ha camminato per 5 anni. Ma se il mio Paolo a un anno di vita non avesse camminato, io avrei girato tutti i neuropsichiatri infantili dell'Europa a farlo visitare perché a un anno non camminava. Invece la mia Anna Luce a 5 anni ci ha insegnato a gioire della sua autonomia a 5 anni. E quando siamo andati a prendere l'Anna Luce, non sapevamo, notizie arrivate sempre all'ultimo momento. Siamo partiti per questo viaggio. 2 giorni prima di partire per questo viaggio ci era arrivata un'offerta in vecchie lire, un'offerta, se non mi sbaglio, di 1.200.000 lire, una roba del genere. Ah, bene, facciamo questa cosa, facciamo l'altra. Arriva la telefonata, si deve partire, i nostri viaggi non sono mai dietro l'angolo, i bambini arrivano sempre da posti lontani. Partendo al mattino presto, arrivando alla sera tardi, prima di presentarti in un tribunale davanti a dei giudici, un paio d'ore per riposarti le devi avere. In quel benedetto paese del Cauro, che è una grande città, abbiamo trovato aperto solo un hotel che in 4 abbiamo dormito 2 ore e abbiamo fatto colazione. In 4 vi parlo dell'anno 2000, abbiamo speso 800.000 lire in 4, 2 ore colazione. Avevo capito perché 2 giorni prima mi era arrivata l'offerta da 1.200.000 lire, per cui quando arriva qualcosa di importante, però arriva prima la previdenza, arriva sempre prima.
Bisogna provocare la provvidenza. Bello questo, provocare. Vabbè, diciamo l'Ave Maria per la cucina. Ave Maria,
piena di grazie.